24 mattino.
Le 8, 17 minuti e 22 secondi di martedì 12 novembre. Caro Paolo Mieli, buongiorno.
Buongiorno a te e agli ascoltatori. Oggi sui giornali campeggia il mistero della telefonata fra Trump e Putin, smentita da Putin, le varie ipotesi che si fanno su questa smentita, non fatta se non indirettamente da Trump. E poi una cosa che mi ha fatto sorridere, una proposta surreale, in realtà la riprendono sui giornali americani, non è data grande enfasi a questa cosa e la riprende solo La Verità sui giornali italiani, che c'è una proposta surreale, così la definisce La Verità, dei democratici, che Biden, come risarcimento a Kamala Harris, si dimetta immediatamente e Kamala Harris rimanga presidente degli Stati Uniti per 2 mesi, di qui al 20 gennaio, in modo da avere la prima donna presidente.
Ma che vuol dire?
Però qualcuno l'ha avanzata, fra i democratici le dobbiamo qualcosa a Kamala Harris, facciamo questo gesto che passerà la storia del ridicolo, una cosa del genere
o del grottesco.
La conferenza di Baku, la COP 29, la conferenza sul clima, si segnala, come dicevamo ieri, per le assenze, insomma è praticamente fallita. Prima non c'è andato Biden, non c'è andato Macron, non c'è andato Scholz, non c'è andato Ursula von der Leyen. Praticamente nessuno è andato a questa conferenza, ma c'è un dettaglio che mi ha incuriosito, questo si è enfatizzato sui giornali statunitensi e in Italia mi sembra che l'ha ripreso solo Il Foglio, è che abbiano ammesso a questa conferenza il governo talebano dell'Afghanistan, nonostante l'Afghanistan non sia riconosciuto dall'ONU né occupi un senso l'Afghanistan dei talebani, né occupi un seggio alle Nazioni Unite, mentre invece è stata buttata fuori e non accolta Taiwan. Ora questo spiega, mi fermo un attimo su questa cosa, spiega anche perché queste grandi organizzazioni internazionali, siano a partire dall'ONU per andare sulla COP29, siano così affaticate, così insomma stanche, incapaci di prendere delle decisioni, perché fermatevi un attimo a riflettere, sì. Il fatto che vadano a discutere del clima i talebani, sia pure in un seggio defilato, non da protagonisti, e non uno dei paesi più moderni al mondo, capito? Taiwan, per questioni politiche, dimostra come la politica la faccia eccessivamente da padrone per questi momenti, che invece dovrebbero essere momenti chiavi dedicati veramente a discutere del clima e cosa fare per il clima. Tra l'altro chi non è riuscito ad andare è anche Greta Thunberg, la grande paladina del clima. Ci sono queste, perché è ferma in Georgia, dove era a fare una manifestazione e per un problema di frontiere non è riuscita a spostarsi, perché come sai lei non si sposta in aereo. C'è un articolo su Repubblica dedicato a questo ed è buffo vedere come degli eroi, persone di cui abbiamo parlato per anni o comunque mesi, e poi scompaiano dall'orizzonte. Per esempio un altro tipo che non ho capito come mai non ce ne racconta è Mattia Santori, il capo delle sardine. 4 anni fa, quando ci furono le elezioni in Emilia, le sardine erano protagoniste, sì. Anzi, la vittoria di Bonaccini fu attribuita al ruolo fondamentale, sì, certo, delle sardine. Poi lui entrò in consiglio a occuparsi di uno stadio, sì, per il frisbee.
Non so che fine abbia fatto con la storia dello stadio del frisbee, chissà che
ma secondo me l'hanno costruito, data la capacità attiva di l'hanno costruito, ma non ce n'hanno da o lo stanno costruendo lo stadio per il frisbee. Però questo è anche una riflessione autocritica su noi, che esaltiamo dei personaggi. A Greta Thunberg si inchinò tutto il mondo e poi finiscono riassorbiti. Sì. L'importante quando si assumono questi ruoli è saper poi crescere, essere, rimanere coerenti all'impianto iniziale. Greta Thunberg ha avuto un ruolo nelle manifestazioni pro-PAL di questi ultimi mesi, di questo ultimo anno, ma adesso era finita in Georgia e una lo sa che c'è l'appuntamento con la conferenza del clima, dove avrebbe dovuto, a mio avviso, saltare la Georgia e presentarsi lì, se non altro per coerenza con quella che era la missione si era data, certo, da quando aveva 13 anni. E di Santori non ti so dire,
sì, no, chissà, sarà, chissà,
avrà fatto una normale campagna elettorale. Visto che parliamo di Santori, Bologna, ci sono i postumi delle due doppie manifestazioni di Bologna.
Posso sospirare rumorosamente? Paolo, mi consenti tu di sospirare rumorosamente?
Ti consento di respirare rumorosamente, perché anch'io lo farei se non fossi di una serietà impeccabile, lo dico da me. Ho trovato così, insomma, infantile, ecco, dico questa parola, questa dichiarazione di Giorgia Meloni, che è rivolta al sindaco Lepore, gli ha detto sostanzialmente: ma come, tu mi chiedi aiuto ogni due per tre e poi mi dai della picchiatrice fascista, ma va a quel paese. Ma che c'entra? Sono due cose così diverse. Cioè, un conto è che il sindaco di Bologna, in caso di alluvione o di cose del genere, chieda aiuto al governo. Qua si parla di istituzioni. Un conto è che dia un giudizio politico su una manifestazione. Insomma, fossi stato in Giorgia Meloni me la sarei risparmiata su questa dichiarazione. Per il resto, per quello che riguarda le manifestazioni, c'è un clima di disgusto dei commentatori, dei giornali, di questo ritorno a chiacchiere agli anni 70. Sì. Ho visto un bellissimo editoriale di Venanzio Postiglione sul Corriere della Sera, una cosa molto arguta di Mattia Feltri sulla Stampa, dove ce n'è una altrettanto arguta di Marco Follini. Lo stesso Marco Travaglio prende le distanze, schifato da queste da questo tipo di manifestazione, dice che non hanno principio di coerenza, la libertà di parola, e poi se uno, sì, fa dei gesti inconsulti, la cosa più spiritosa, come ogni giorno, l'ha scritta Francesco Merlo, ma c'è una sorta di unanime presa di distanza da entrambe le manifestazioni, ovviamente da quella di Casa Pound, ma anche, ed è questa la cosa più notevole, visto che sono tutti giornali così che guardano con grande rispetto anche alla sinistra, anche al fatto che nessun dirigente della sinistra abbia, nessun dirigente di grande rilievo, parlo, sì, di Elie Schlein, di quelli più importanti, o Bonaccini, sì, abbia preso le distanze da questa seconda manifestazione, perché dicono: ma insomma, che ci facciamo, sì, rappresentare da questi tipi che fanno a botte,
sì,
con la polizia?
Ti posso dire, dalla manifestazione e anche da quei manifesti, devo dire la verità, orrendi,
sì,
con la mano insanguinata su Bernini e Meloni, no?
Certo, certo, certo. E, altre cose che continuano sono prosecuzioni di cose di ieri. Ovviamente sull'Albania è arrivato il responso giudiziario che ha sospeso la coda, la nave è tornata indietro, quel centro è destinato a rimanere vuoto per mesi. Non è, ripensavo anche alle cose che diceva la destra contro i magistrati che domenica avevano, fra sabato e domenica avevano preannunciato che la sentenza sarebbe stata negativa. Ieri mi facevano osservare molti magistrati, mi hanno telefonato dopo questa chiacchierata.
Ma la piantata di telefonare a Mieli, ma basta. No?
A me, io spengo il telefono, guarda, è molto.
E basta, no?
Dicendo, guarda, che non è che sapevamo della sentenza, ma che in punto di diritto, dato l'articolo tal dei tali, il rinvio alla Corte Europea. Era evidente che non avevano altra via se non o rimandarla come hanno fatto alla Corte Europea oppure sospendere, ma non è che potevano, quel decreto sostanzialmente era inutile e adesso a questo punto si capisce, a meno che non facciano un terzo viaggio sulla base di non so che cosa, sperando che questa volta se ce n'è uno ammalato lo trovino sul molo.
Prima, perché
quello lì diventerà un resort, un albergo in Albania e ci saranno dei battelli che porteranno non più i migranti ma i turisti in quel resort e la cosa a questo punto non può che finire così, perché ti ripeto sarà bloccata per mesi e mesi, perché prima che la Corte Europea dica quali sono i paesi sicuri e i paesi insicuri, e non lo dirà, perché alla fine non è che uno può dire, perché un paese può anche cambiare regime, capisci? Non è che puoi stabilire una volta per tutto che l'Egitto è sicuro, il Bangladesh è sicuro o insicuro. La cosa è congegnata in maniera tale che vedrai che sarà un discorso che riguarderà tutti i respingimenti, perché una volta stabilita la norma che i paesi sicuri o insicuri, basta, ho detto tutto, tranne che ho la tentazione di travestirmi da migrante e mi piacerebbe fare un ultimo viaggio su quelle navi militari, servire e poi rimanere una notte in quel centro in Albania. Sembra che sia, poi ovviamente l'hanno costruito in maniera tale che tutti sono serviti e riveriti, non è che vai in una prigione e poi me ne torno indietro la mattina dopo, perché la cosa, le navi rimangono lì apposta per riportarli indietro, ormai la cosa è proprio come fatta, forse le prossime saranno fatte in aliscafo e quindi è una piccola vacanza, un sabato e domenica.
Non esageriamo Paolo, però capisco.
Ma qualche volta mi permetto di scherzare su una cosa serissima, come mi hanno colpito alcune gaffe che ieri c'è stato finalmente l'incontro fra i sindacati e Giorgia Meloni, e Landini ha regalato l'uomo in rivolta, siccome Landini aveva parlato di rivolta sociale, gli ha regalato il libro L'uomo in rivolta. Quasi tutti i giornali fanno osservare che l'uomo in rivolta, se uno legge anche dentro il libro, non è un libro che esalta la rivolta, ma anzi che un libro, lo fanno Francesco Specchia sul Libro e Mario Aiello sul Messaggero, questo libro di Albert Camus è un libro che invece critica la corrosione interna delle rivoluzioni, e mi è venuto in mente appunto che se uno non si fermasse ad andare in libreria, guardare il titolo e dire mi sembra una buona trovata, ma desse anche una sfogliatina
minima
al libro, sarebbe carino. Così come mi ha colpito che Virginia Raggi, anche qua non voglio scherzare sullo stalking, però ha vinto un processo per stalking contro un signore di 82 anni che voleva farle da parte padre, sì, e la torturava per fare da padre.
85, a dire il vero, ah no, 82, hai ragione tu, era, andava sempre negli eventi pubblici, andava sempre negli eventi pubblici e diceva: Virginia, fammi essere tuo padre. Vabbè, un modo,
sì, secondo me era un malintenzionato, diceva padre ma sì, pensava poi altro, voleva, sì, fare, ma pensava ad altro. Comunque la stalkerava, ripeto, oggi tratto in modo leggero delle cose come i migranti, lo stalking, che sono ma perché hanno dei risvolti buffi, capita, certo, che abbiano dei risvolti buffi, così come mi ha fatto sorridere che c'è stata una sentenza, credo definitiva, non si può mai dire, per cui l'aeroporto di Malpensa può chiamarsi aeroporto Berlusconi, sì, finalmente può chiamarsi, sì, aeroporto Berlusconi, e quindi da oggi in poi credo che si chiamerà, sì, a meno che non ci siano ricorsi extra ricorsi. E c'è un gustoso corsivo in prima pagina sul giornale che dice che adesso uno si potrà prendere il gusto di andare a chiamare un tassì, dice: mi porti all'aeroporto Berlusconi, e ma la cosa divertente non è questo, ma che dice: mi porti all'aeroporto Berlusconi che voglio andare a Roma al festival più liberi di Chiara Valerio, perché che è una nota scrittrice, ispiratrice della sinistra, si è detto anche di Elie Schlein, mi porti, immagino la faccia del tassista di fronte alla richiesta, può indignarsi per l'aeroporto Berlusconi, ma che conosca il festival,
il colpo
a
di genio, guarda, il colpo di genio sarebbe utilizzare un sistema di intelligenza artificiale, riprodurre la sua voce e metterla negli annunci, quello sarebbe, diciamo, una cosa, guarda, pensa alla scena, no?
Spero che lo facciano, spero che lo facciano, ti ripeto, sì, oggi come hai visto mi prende di guardare l'aspetto un po' ridicolo di questioni, ripeto, serissime, l'incontro, sì, fra Meloni e sindacati, la crisi di Bologna e insomma tutte queste cose qua, però a volte giova anche guardarne l'aspetto ridicolo, e vorrei conoscere di persona il nonno di l'aspirante nonno di Virginia Raggi, sì, l'uomo che ha perso il processo,
poi si è scusato. Caro Paolo, ci sentiamo domani, buona giornata, ciao. Grazie.
24 mattino.
Pare tirare una brutta aria per l'Ucraina, non solo dal punto di vista militare, ma anche sulla base delle notizie che arrivano dagli Stati Uniti e soprattutto da un certo indebolimento complessivo, possiamo dire, dell'afflato europeo nei confronti di Kiev. Dagli Stati Uniti, ovviamente il cambio della guardia alla Casa Bianca è un elemento centrale. Dall'altra parte, ieri abbiamo addirittura un post del figlio di Donald Trump Jr. su Instagram, che scrive: di Zelensky aspetta qualche giorno, cioè il momento dell'insediamento, e poi la paghetta è finita. Abbiamo Steve Bannon, ex ideologo o ancora ideologo, ancora parzialmente ideologo di Donald Trump, che oggi è intervistato dal Corriere della Sera. Il titolo è: i soldi sono finiti, se l'Europa tiene a Kiev ce li metta lei. Noi del movimento MAGA siamo irremovibili, vogliamo tagliare al 100% i fondi per l'Ucraina alla Camera. E l'altra sera una telefonata, nella notte, una telefonata tra il leader, forse tra i grandi paesi, forse il leader più tiepido nei confronti di Kiev, ossia Olaf Scholz, e appunto Donald Trump, nel quale si parla di pace. È su questo che riflettiamo adesso, oggi, con due posizioni che immaginiamo diverse su quello che dovrebbe fare e che potrebbe fare l'Europa. Nonna Michelizze, che è responsabile di ricerca presso l'Istituto Affari Internazionali, esperta di politica estera russa e non solo. Michelizze, buongiorno, bentornata ai nostri microfoni, eccoci.
Buongiorno, grazie dell'invito.
E Marco Tarquinio, eurodeputato del Partito Democratico. Tarquinio, buongiorno e benvenuto anche a lei, eccoci.
Buongiorno, bentrovato, bentrovata la collega.
Allora, nonna Michelizze, come, innanzitutto come la vede proprio a livello di lettura della situazione?
Allora, cominciando dagli Stati Uniti, prima di arrivare a quello che dovrebbe o non dovrebbe fare l'Europa, non solo con i suoi soldi, ma non dimentichiamo che ci sono 300 miliardi degli asset russi congelati nelle banche europee, che possono essere usati come assicurazione sul Trump, diciamo così, per Ucraina, che li spetta per diritto, fra l'altro, per tutte le danni causate al territorio ucraino. Quindi eventualmente, prima di arrivare a spendere i taxpayers, i soldi degli europei, si possono spendere quegli asset russi congelati in Europa. Arrivando agli Stati Uniti, allora ieri Patrushev, che è l'ex capo del Consiglio della Sicurezza, ora consigliere di Putin, per lungo periodo considerato il secondo uomo in Russia, ha dichiarato: per ottenere successo nelle elezioni Donald Trump si è affidato a certe forze verso cui ha degli obblighi corrispondenti, come persona responsabile sarà tenuto a soddisfarli. Ora, la domanda non è se veramente Trump si è affidato a qualcuno, la domanda è: un paese che si prepara a un certo accordo con gli Stati Uniti sull'Ucraina, secondo lei potrebbe fare queste dichiarazioni in anticipo? Perché quello che sta succedendo in Russia è come sta reagendo Trump, perché poi il dibattito pubblico italiano tutto si concentra a cosa è successo negli Stati Uniti e le offerte che gli Stati Uniti potrebbe fare alla Russia, però nessuno si concentra a cosa sta succedendo in Russia e quanto la Russia è interessata o meno a accettare qualsiasi offerta che gli arriva. Perché sì, la sensazione è che i russi vogliono sabotare proprio questo accordo con le dichiarazioni che fanno, mandando ieri sera per esempio in talk show le foto nude della moglie di Trump. Insomma, non si mettono proprio come una parte aperta al dialogo.
Quindi il punto mi sembra questo, Michelizze: forse la Russia, se colgo bene la sua interpretazione, dalla Russia si sta pensando questo, che a un certo punto il sostegno economico all'Ucraina si ridurrà gradualmente, e questa, invece che essere l'occasione per poter arrivare ad un accordo e per interrompere questa guerra che è sostanzialmente in Europa o quantomeno alle porte dell'Europa, è invece l'occasione per la Russia per avanzare ancora di più. È un po' questo il concetto, capisco bene?
I russi stanno pensando di fare il pieno, cioè non c'è nessun motivo a accordarsi ora su Trump solo sul pezzo di Donbass, quanto pensano che Trump tanto abbandonerà Ucraina, europei saranno costretti a farlo altrettanto, tocca aspettare massimo 2 anni, prendo tutto l'Ucraina, quello che è stato l'obiettivo principale. Cioè, questo non è un conflitto territoriale, questo è il conflitto per ottenere il controllo politico sul Kiev, e quindi non c'è nessun motivo per cui Kremlin debba accettare adesso la proposta di Trump.
Tarquinio, come la vede lei? Lei è stato uno di quelli che ha sempre detto bisogna arrivare alla pace, eccetera, eccetera, anche in contrasto con una parte del suo partito, che contrasto che è ancora presente all'interno dello stesso Parlamento europeo. Poi il suo partito, lei è candidato come indipendente, però ci siamo capiti, esatto. Concettualmente. Prego, Tarquinio.
Beh, diciamo che io sono stato per tutta la mia vita un cronista, non sono un profeta. Però 2 anni e mezzo fa ho detto che se la guerra fosse andata avanti avrebbe massacrato ucraini e russi, e siamo, secondo i calcoli di centri di studi anglosassoni, almeno a 700.000 morti russi e poco meno ucraini. Fate voi i conti cosa significa quello che è accaduto, le distruzioni alle quali assistiamo e che sono documentate anche dalle immagini, almeno sul fronte ucraino. D'altra parte la censura di Putin nasconde tutto. Tutto questo per arrivare a una fase pre-negoziale, come è stato appena detto, forse già negoziale. È una cosa intollerabile. Io sono uno di quelli che ha sempre detto, non ho detto pace, pace, ho detto che non si può costruire il tavolo del negoziato con cataste di centinaia di migliaia di morti, perché questo ripugna alla coscienza e alla ragione. E la storia ci ha insegnato che non conduce in nessun luogo di pace vera. Adesso siamo arrivati al punto. Abbiamo dovuto aspettare Trump e sia sul piano politico sia sul piano morale, diciamo così, siamo entrati in una fase diversa. Con le incognite che diceva l'analista poco fa. Io sono meno pessimista, credo che il peso sia anche sulla Russia in maniera intollerabile. È una società che guardo con simpatia e passione da tanti anni, sostenendo tutte le opposizioni possibili al regime di Putin. Poi l'ironia della sorte, quelli che hanno fatto i discorsi che ho fatto io sono stati accusati di putinismo, perché la guerra è bella e fa bene, no? Ecco, abbiamo sotto gli occhi i risultati. Adesso l'Europa deve rincorrere. Gli ucraini continuano a morire, gli europei hanno dato, quando io sento i consiglieri di Trump che dicono l'Europa deve pagare, noi abbiamo dato il doppio di quello, noi europei, magari a goccia alcuni, ma abbiamo dato il doppio di quello che hanno dato gli americani in termini di risorse. Gli americani hanno fatto grandi affari con le loro industrie delle armi, questo è poco ma sicuro, hanno svuotato gli arsenali e ora li stanno riempiendo di nuovo. Questa è l'altra parte della guerra che bisogna saper vedere.
Una brevissima pausa.
24 mattino.
Michelizze, la sua impressione è che l'Europa stia abbandonando l'Ucraina e che, mi viene da dire, con la scusa di Donald Trump, tutto sommato, invece che procedere ad una maggiore unità, a portarla, no? A portare l'Ucraina più vicina a noi, si stia creando una sorta di disimpegno?
Allora, innanzitutto analisti non parlano basandosi sui sensazioni, ma basandosi sui fatti empirici, così come non parlano attraverso appartenenze ideologiche, ma semplicemente analizzando il contesto e capendo quali sono le posizioni degli attori e quali sono i limiti di questi attori. Facendo così, infatti, sono arrivati alla conclusione che in questi due anni il negoziato era impossibile, continua a essere impossibile con tutte le aspettative che il mondo potrebbe avere. Questo piaccia, dispiaccia, piace a tutti noi, soprattutto a quelli che abbiamo vissuto la guerra. Però insomma bisogna anche essere realistici davanti soprattutto all'elettorato, insomma, e non raccontare un qualcosa che desideriamo tutti, ma eventuale qualcosa che potenzialmente è raggiungibile, per essere proprio onesti, soprattutto se parliamo con il nostro elettorato. Ora, se abbandona Europa o non abbandona, per adesso, visti le dichiarazioni di Starmer, Macron, vista la dichiarazione di Tusk, fra l'altro, di rafforzare quell'asse geopolitica che si vede già, si è vista già dalla invasione a lungo raggio, cioè i paesi dell'Europa est, centro, nord, quindi tutti i scandinavi, con l'appoggio esterno di Gran Bretagna, insomma, stiamo vedendo chiaramente che questo potere si sta formando dentro l'Europa, guardando anche le spese sulla difesa. Non dimentichiamo che la Polonia sta avvicinando al 5% del PIL nazionale che sta mettendo sulla difesa, i baltici che dichiarano che insomma bisogna arrivare al 3%, perché qua un punto è altro. Se la Russia riesce a prendere l'Ucraina e vede il disimpegno di Trump sull'Ucraina e in considerazione prende tutte le dichiarazioni di Trump sul suo disimpegno per il NATO, non c'è il motivo per Putin di non testare l'articolo 5, e questo i baltici sanno benissimo, e quindi si stanno preparando in anticipo, perché poi per testare l'articolo 5 non c'è bisogno delle truppe sul terreno, sarebbe abbastanza anche qualche attacco missilistico. Quindi questo c'hanno ben in mente quelli che sanno percepire il pericolo. Insomma, per i paesi mediterranei come l'Italia, percepire la Russia come pericolo è stato sempre difficilissimo.
Più difficile, certo. Due voci e poi torniamo a Tarquinio.
Donald Trump aveva promesso di fare la pace in Ucraina nel primo giorno della sua presidenza. Quello che sta organizzando è una resa nel primo giorno della sua presidenza.
Perché nessuno mai si fa la domanda che si doveva fare fin dall'inizio? la popolazione di Crimea e Donbass vuole essere russa o vuole essere ucraina? Perché nessuno fa mai questa domanda? Se loro vogliono essere russi, basta, lo lasciamo diventare russi.
Questa domanda l'abbiamo fatta mille volte, là si è svolto un referendum, ma nelle condizioni che lei conoscerà perfettamente, caro ascoltatore, cioè delle condizioni sostanzialmente militari e sotto, in sostanza sotto i militari russi, quindi sono dei referendum che hanno poco senso, e di questo se le posso dire, si è discusso veramente in maniera infinita. Tarquinio, il rischio che questa sia una resa dell'Ucraina e che poi si arrivi a quello che dice Michelizze è un rischio concreto del quale l'Europa, e quindi anche mi viene da dire voi come rappresentanti delle istituzioni europee, dovete tener conto.
Ma intanto diciamo una cosa, Trump non è nuovo a consegnare la testa anche degli antichi alleati. La ritirata rovinosa dall'Afghanistan è stata trattata da Trump e dai suoi uomini. Biden ha amministrato un accordo che era stato siglato in precedenza dall'amministrazione Trump, quindi niente di nuovo sotto al sole o alle viste potenzialmente da questo punto di vista. La partita è più complessa, però, come sappiamo bene. Lo so, sono accusato di essere un complessista anche perché metto insieme tanti elementi di analisi, però è evidente che il tassello della guerra, nella guerra dei mondi, il tassello russo si lega a quello cinese, soprattutto nello sguardo e nella proiezione di Trump sulla scena del mondo da nuovo presidente degli Stati Uniti per la seconda volta, e il copione lo conosciamo già, quindi fermare in qualche modo a qualunque costo sulla pelle degli ucraini, come esattamente come è stata fatta la guerra sulla pelle degli ucraini, con i loro corpi e le nostre armi. Ecco, fermare questa guerra adesso perché non conviene più era una delle cose che era scritta non nelle stelle ma nel copione che avevamo davanti, se fosse cambiato il ciclo politico in America. In Europa come la vedono? La vedono che sono preparati a quella che l'alto rappresentante uscente per la politica estera e sicurezza, Joseph Borrell, ha definito una guerra convenzionale ad alta intensità che si protrarrà per anni sul continente europeo, con l'aumento delle spese della difesa che sono state dette, dirottando risorse dallo Stato sociale ad altro, e ne vedremo di più nei prossimi anni. Oggi c'è il Financial Times che ha in prima pagina l'ipotesi di, che è più di un'ipotesi, di dirottare i fondi per la coesione, cioè la costruzione delle nostre società in maniera armonica fra i territori svantaggiati e delta, verso le spese militari. E questi sono i dossier su cui si sta lavorando in Europa. Questo tutti possono rendersi conto.
Mi scusi Tarquinio, in 20 secondi è per chiudere, ma lei cosa immagina? Uno stallo con la situazione attuale che si ferma e un'Ucraina nella NATO ipoteticamente? Cioè quella potrebbe essere una soluzione o...
Io credo che la questione dell'Ucraina nella NATO, quando c'è già la NATO di fatto in campo con i suoi consiglieri militari, sia una questione solo formale. Non so se verrà mai formalizzata questa situazione. Io sono fautore dell'ingresso dell'Ucraina, come degli altri paesi d'Europa, dei Balcani occidentali, nell'Unione Europea. E credo comunque che bisogna lavorare da oggi, da ieri, Per fermare questa corsa inesorabile sulla china della guerra e della preparazione della guerra, mentre in Europa si affacciano regimi sempre più di stampo etnonazionalista e li armiamo fino ai denti. Ho detto e ripetuto più volte che rischiamo di tornare indietro di 110 anni al 1914 e prima.
Grazie Marco Tarquinio, ero deputato del Partito Democratico, nonna Michelizze, responsabile ricerca all'Istituto Affari Internazionali, esperta di politica estera russa. Grazie a Carmelo Lauricelli, regia, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Marco Santoro, Valentina Pigliutile, Margherita Ine, alla squadra dei 24 Mattino, e grazie a tutti voi per l'ascolto come sempre. Ci sentiamo domattina alle 6:30 da Simone Spezia, una buona giornata, ciao.